La Adventist World Radio Europe vi invita ad ascoltare Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes ACJ.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
I Kipros con Dassas.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di iniziare ricordo che gratuitamente in redazione è disponibile il testo della nostra trasmissione. Abbiamo anche dei moduli prestampati per la collaborazione, un elenco con orari e frequenze di tutte le radio internazionali con trasmissioni in italiano, una pubblicazione con orari e frequenze dei programmi di X in inglese, francese, tedesco ed italiano trasmessi dalle maggiori emittenti internazionali, il regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle, a cui si aggiunge la lista di corrispondenza per fare amicizia con tutti gli ascoltatori della AVR. Potrete richiedere il tutto all'indirizzo che forniremo più tardi. È stato recentemente presentato il campus virtuale di lingua e cultura italiana Italica, ovvero la creazione di un bene comune culturale globale. Italica utilizza come vettore internet per contribuire al processo di interscambio globale della cultura e progredire nel presente e reinventarsi nel futuro. La struttura del sito Italica è quello di un vero e proprio campus con una serie di finestre, facoltà, loggione, eventi, radio, argomenti, library, servizi, siti collegati, eccetera, tese a rendere visibile e fruibile l'insieme delle manifestazioni socio-culturali proprie di una grande civiltà quale quella italiana. Del sito web Italica ce ne parla un ospite illustre.
Io sono Ettore Ciancico e sono l'amministratore delegato della società che sta realizzando per conto di RAI e delle università che partecipano al progetto il sito di Italica.
Ecco, vogliamo parlare di questo nuovo sito dedicato alla cultura, alla diffusione della cultura italiana e della lingua italiana.
Ma è una sfida molto importante che si gioca su due versanti. Uno è appunto quello della cultura. Significa stare al passo con le grandi università, principalmente anglosassoni, rivolgendosi alle nuove generazioni con i linguaggi delle nuove generazioni. La seconda sfida è quella tecnologica. Significa utilizzare strumenti e modalità di interattività che sono della nuova frontiera della ricerca in questo settore. Di nuovo, ancora una volta in concorrenza con gli Stati Uniti e con gli altri paesi, con gli altri paesi europei.
Ecco, nella fattispecie di che cosa, di quali argomenti specifici, no, si occuperà questo nuovo sito web, cioè quali aspetti della cultura abbraccerà?
Ma Italica è un vero e proprio campus di cultura, di lingua e cultura umanistica italiana. Per farvi degli esempi, allo stato attuale ci sono dei corsi di lingue, dei corsi sul Rinascimento, dei corsi su Dante e dei corsi su Svevo. Si tratta di corsi universitari ad altissimo livello, tenuti dai migliori professori, dai migliori accademici delle diverse università, non solo italiane ma appunto internazionali. Poi, come in qualsiasi altro campus tradizionale, ci sono dentro altri servizi. C'è una radio che trasmette 24 ore su 24, c'è una documentazione iconografica, video, c'è una bacheca, ci sono tutti i punti di incontro che uno normalmente si aspetterebbe di trovare all'interno di un'università.
Mi chiamo Mirko Tavoni, sono un professore dell'Università di Pisa e sono qui come responsabile della Biblioteca Italiana Telematica, che fornisce i testi per la facoltà virtuale di Italica.
Ecco, vogliamo parlare un poco più in modo specifico di questo nuovo sito che è dedicato alla cultura e alla diffusione della cultura italiana nel mondo?
Si tratta di una iniziativa coraggiosa di Rai International che vuole usare il nuovo mezzo internet per promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, organizzando corsi di lingua a vari livelli e corsi per ora di letteratura, ma prossimamente anche di arte, storia, eccetera, relativi alla tradizione culturale italiana, per supportare l'insegnamento e la conoscenza dell'italiano nel senso più ampio nel mondo.
Ecco, diciamo che già qualche anno fa era stato presentato il sito web del Ministero dei Beni Culturali, dove c'erano la possibilità di vedere i musei d'Italia, eccetera. Questo qua si aggiunge a quel campo della cultura, no? E dell'arte, no?
Si aggiunge, ma ha una caratteristica propria, e cioè quella di insegnare, di essere un sito veramente didattico. Non a caso si chiama Facoltà Virtuale di Lingua e Cultura Italiana. I primi corsi che stanno per uscire in linea sono dei veri e propri corsi di livello universitario relativi alla lingua e alla letteratura italiana, per ora, che potranno servire da aiuto molto forte per le istituzioni che insegnano italiano all'estero, specialmente in regioni remote del mondo. Quindi tutti i dipartimenti di italiano nel mondo, gli istituti italiani di cultura, eccetera.
Allora, abbiamo un parere autorevole. Noi siamo qui alla Fiera del Libro a Galassia Gutenberg a Napoli, ci sono tanti libri, tanti editori presenti, e si sente parlare sempre più di sovente di internet, di scrittura su internet, di CD-ROM. Secondo lei, c'era Montanelli che diceva che l'enciclopedia italiana era stata fabbricata con una carta che poteva durare almeno 200 anni. Secondo lei, con le nuove tecnologie, gli editori hanno da temere qualcosa?
Non hanno assolutamente da temere, hanno da studiare, da capire e da investire coraggiosamente in un settore, quello della editoria elettronica, che in nessun caso soppianterà la fondamentale editoria della carta stampata, ma la integrerà sviluppando potenzialità enorme. A questo proposito c'è da notare un certo divario fra l'importanza che l'Unione Europea a livello di scelte politiche generali attribuisce allo sviluppo di un'industria dei contenuti culturali multimediali, l'enfasi che l'Unione Europea mette sulla necessità di creare un mercato europeo in questo senso è fortissima, e c'è una certa discrepanza fra questo e la sensibilità finora dimostrata dagli editori italiani, che è modesta.
E questo era Mirko Tavoni dell'Università di Pisa, e che era stato preceduto da Ettore Ciancino, entrambi che ci hanno parlato del sito web Italica dedicato allo sviluppo e alla diffusione della cultura italiana nel mondo. Già gli australiani sono stati i primi con le loro radio negli anni 40 e 50 ad impiegare la radio come mezzo educativo a distanza. C'era un insegnante al microfono e gli studenti di fronte al ricevitore a 100 o più chilometri di distanza. Domandiamo ad Antonio Gargano dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici se ritiene davvero utile l'impiego di questi strumenti per l'educazione a distanza.
Ma guardi, noi in Italia pure siamo stati all'avanguardia, c'è stato il povero Manzi, morto di recente, che è diventato il maestro d'Italia, come lei forse ricorderà, che appunto introduceva l'alfabetizzazione, l'insegnamento elementare attraverso la televisione, fu una piccola rivoluzione. Ora, quindi la televisione può fungere da strumento di insegnamento, però L'insegnamento a distanza, o televisivo o via internet, senza il contatto diretto personale con un maestro, non può soppiantare la dimensione socratica, cioè il dialogo, il guardarsi negli occhi, la personalizzazione dell'incontro tra maestro e discepolo. Quindi pure questi saranno complementi, la multimedialità, la televisione, per avere più informazioni e più in fretta, ma poi il rapporto diretto tra discepolo e maestro rimarrà, perché è attraverso quello che veramente si crea la formazione.
Professor Gargano, come vede l'impegno dei media nella diffusione della cultura?
Devo dire che purtroppo la potenza enorme dei mezzi di comunicazione di massa non viene messa a servizio della cultura, dell'apertura delle menti, dello sviluppo dello spirito critico, dell'acquisizione di nuove conoscenze. I mass media stanno diventando sempre più ripetitori di messaggi molto poco significativi, che disorientano i giovani e danno messaggi assolutamente insignificanti. La televisione, la radio potrebbero fare molto di più per raffinare il senso estetico, il gusto, la sensibilità, l'intelligenza di chi sta in ascolto o in visione. Purtroppo dobbiamo lamentare che, rispetto alle origini della televisione, quando in Italia oppure in Inghilterra la BBC davano luogo a trasmissioni culturali che erano anche di intrattenimento piacevole, divertente, ma di grande contenuto culturale, assistiamo a un regresso generalizzato in tutta Europa e quindi credo in tutto il mondo. In Italia si fanno degli sforzi ma assolutamente inadeguati. L'enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche è costata anche al nostro istituto, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sforzi enormi, viene messa in onda in maniera molto frammentaria, molto ridotta, in orari impossibili come orari notturni. Basta tenere presente che sono state fatte circa 1300 interviste a grandi pensatori di tutto il mondo nel momento in cui venivano qui all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Napoli a tenere i loro corsi di lezioni. Di queste 1300 ore di trasmissione raccolte, credo che forse ne siano state messe in onda probabilmente tra 20 e 30 su 1300.
Domanda d'obbligo anche per Antonio Gargano dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: che futuro vede per la radio?
Come la voce è sopravvissuta alla scrittura e come la scrittura è sopravvissuta alla radio, la radio sopravviverà alla televisione, ai mezzi multimediali, cioè le vie di comunicazione, di scambio, di attingimento di informazioni dell'umanità si diversificano, si sono diversificate nei secoli, si diversificheranno sempre di più. Noi siamo passati per la galassia Gutenberg, cioè nel senso che c'è stato un periodo della storia dal 1500 a oggi dominato per la trasmissione delle idee dalla carta stampata. Probabilmente il prossimo millennio sarà dominato da altri mezzi di comunicazione, ma la carta stampata non tramonterà completamente, sarà uno dei mezzi a cui se ne affiancheranno altri. E la radio stessa, e l'importanza così forte del messaggio verbale, che è addirittura precedente alla scrittura, nella forma radiofonica che si estende al pianeta intero, continuerà e avrà una sua dimensione autonoma, una sua validità.
Ecco, negli Stati Uniti ci sono alcune radio gestite dagli studenti.
Ma questo è importante, che ci sia una differenziazione di soggetti che adopera il mezzo radiofonico. Devo dire la verità, è anche pericoloso però l'eccesso, cioè il bombardamento, poi l'intasamento dell'etere da parte di messaggi contraddittori e spesso insignificanti. È importante che rimangano delle fasce di monopolio statale per l'esercizio del messaggio radiofonico, in cui vengono veicolate informazioni qualificate, programmi culturali, quei grandi messaggi che devono essere colti a livello di un popolo intero. Poi che ben vengano le radio locali, le radio regionali, le radio gestite da gruppi sociali, però è importante che a queste si affianchino sempre radio nazionali e statali.
E questo era il professor Antonio Gargano, segretario generale dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. Bene, la nostra trasmissione sta crescendo sempre di più e ve ne accorgerete anche la settimana prossima, quando avremo in trasmissione degli altri ospiti illustri. Avremo rispettivamente Roberto Morrione e Franco Monteleone, direttori di Rai International. Bene, siamo al termine. Ricordo che in redazione è disponibile il testo della trasmissione, un modulo per la collaborazione a Radio Magazine, un elenco dei programmi in italiano delle maggiori radio internazionali, una pubblicazione con orari e frequenze dei programmi di X in inglese, tedesco, francese e italiano, il regolamento per i diplomi AVR a 3 stelle e la lista di corrispondenza per fare amicizia con tutti gli ascoltatori della AVR. Scrivete alla AVR Europe, casella postale 383 47100 Forlì, email ewritaly@mbox.quin.it. Ciao a tutti da Dario Villani.
La Adventist World Radio Europe vi ha presentato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima settimana.